come abbiamo cantato, anno 1482, Parigi. E un gruppo di zingari si infiltra nella città, che è governata dal giudice e vescovo Claude Frollo, un giudice e vescovo molto severo che vuole ripulire Parigi e il mondo dal male. In quella giornata dove inizia il romanzo, una famiglia di zingari entra a Parigi e le guardie insieme a Frollo l'inseguono, e Frollo insegue questa donna che ha un fagotto. Lui pensa che c'è la rifurtiva di un furto, la uccide. Quando apre questo fagotto si spaventa perché c'è un bambino deforme, un gobbo. Sta per ucciderlo pure, buttarlo nel pozzo, quando esce il parroco della cattedrale di Nostra Signora, Notre Dame. Esce il parroco e dice non farlo, perché già hai commesso un delitto. Quindi tutti i santi della cattedrale hanno visto. Quindi per espiare questa colpa, per espiare la colpa del omicidio che hai fatto, prendi di cura di questo bambino, anche se è deforme. E il vescovo accoglie il consiglio del parroco e adotta questo bambino, che è anche gobbo, e lo chiama Quasimodo, che significa uomo fermato a metà, o mienzo, come il nonno Pinè, metà. E lo tiene come campanaro della torre di Notre Dame. Passano 20 anni. 20 anni, questo bambino è diventato un uomo gobbo, brutto, deforme, e l'unica compagnia che lui ha nella torre delle campane sono le statue di pietra che parlano con lui e lo consigliano. È il giorno di Carnevale e le statue, tre statue, uno si chiama Victor, uno si chiama Ugo e l'altro non mi ricordo come si chiama, e Laverne, e gli consigliano di andare giù nella festa di Carnevale. Dice: guarda, a Carnevale tutti mettono le maschere e tu quindi ti puoi confondere facilmente. E in quel giorno eleggono il re di Parigi. Qui abbiamo Christophe che viene da Parigi, quindi sua moglie insegna francese, pure di dirgli je t'aime, fa la professoressa di francese. E a Parigi quindi eleggono il re di Parigi, e guarda caso eleggono lui perché è così brutto, credono che abbia una maschera. Quando gli tolgono, cercano di togliergli la maschera, dice è vera, e la gente rimane sconvolta, dice ma come mai esiste una persona così brutta, e cominciano a deriderlo, a beffeggiarlo. E qui spunta Esmeralda, che è una zingara che nella festa di Carnevale danzava, e difende e libera Quasimodo dalle angherie del popolo, facendo dei trucchetti. Il Frollo, che sta guardando tutta la scena, perché lui, come quando c'è il Carnevale, la festa della torta, c'è il palchetto, lui è nel palchetto, vede che Quasimodo addirittura ha disobbedito, cioè è uscito dalla clausura, perché lui lo teneva confinato nella torre, e interviene e condanna Smeralda, la ballerina cantante, per stregoneria. Esmeralda fugge e si rifugia nella chiesa. La chiesa, secondo il libro del Levitico, dell'Esodo, è una zona franca dove ancora oggi lo Stato non potrebbe entrare, anche se durante la pandemia le guardie sono entrate per interrompere una messa. Ma secondo la scrittura e secondo anche i vari concordati, la zona della chiesa è una zona franca dal punto di vista dello Stato. Quindi Esmeralda si rifugia in chiesa e Frollo non può fare niente. Però la chiesa, la cattedrale è una prigione, Esmeralda è una zingara abituata all'aria aperta, dice me ne voglio andare. E a Parigi, in questi 20 anni, da questa sola famiglia, hanno fatto un rifugio chiamato Corte dei Miracoli e dice a Quasimodo: io vado alla Corte dei Miracoli, però ti do la mappa, casomai tu hai bisogno di me, vieni a trovarmi. Quasimodo, in quei giorni che Esmeralda è stata nella cattedrale, si è innamorato di Esmeralda. E il giudice vescovo Frollo, guardando la bellezza sfacciata di Esmeralda, si innamora di Esmeralda. Nel frattempo arriva, visto che ci sono stati disordini a Parigi, il capitano delle guardie, Febo, c'è una canzone, Febo è bello come il sole, e Febo, che capitano delle guardie, vedendo Esmeralda, si innamora pure di Esmeralda, e chi c'ha fila. Però è un uomo della legge, e Febo è un uomo retto, un uomo della legge, e vuole che sia rispettata. Però si accorge che il giudice Frollo non è quello che sembra, vuole portare l'ordine, vuole portare la rettitudine, però lui stesso è un uomo disordinato, è un uomo iniquo. Fine della fiera, cerca, 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 e Frollo capisce che Quasimodo ha la mappa. E sa dove si rifugiano gli zingari e quindi con uno stratagemma si fa portare lì e arriva pure nel frattempo mentre loro vanno incendiano case, incendiano campi. Quindi Febo si rende conto che proprio questo giudice è vescovo, è iniquo, non è quello che dice di essere, e dentro nella corte dei miracoli vorrebbe uccidere tutti, ma i zingari riescono a scappare, mentre Febo viene ferito a morte e Esmeralda viene soltanto presa prigioniera. E portati in città, Esmeralda viene condannata al rogo per stregoneria. Quindi nella piazza principale di Parigi, non so qual è questa piazza principale, Cristoforo, qual è la piazza principale di Parigi? Non lo sai? Dove c'è l'Arc de Triomphe? Le Champs-Élysées? Dove c'è la Tour Eiffel? Ah, l'Arco della Concorde, come siete tutti? Piazza della Concorde. Ok, a Piazza della Concorde fanno questo rogo per Esmeralda, che tra l'altro è vicino alla cattedrale nel romanzo e nel film, Quasimodo si lancia dalla torre della cattedrale e libera Esmeralda e se la porta nella torre campanaria. Però Esmeralda ormai ha respirato il fumo ed muore asfissiata. E la cosa bella, emozionante, che Quasimodo amò Esmeralda, dice il canto finale. Lui si lascia morire insieme ad Esmeralda e dice: quando poi troveranno i nostri corpi abbracciati, capiranno quanto Quasimodo amò Esmeralda. E nel musical si capisce la scena finale, nel film di Walt Disney invece. Walt Disney fa sposare Febo, che è morto nel romanzo, insieme ad Esmeralda e Quasimodo diventa amico, mentre nella realtà invece muoiono tutti, muore anche Frollo, perché Frollo cercando di prendere il corpo di Esmeralda entra nella cattedrale. Nella cattedrale le statue di pietra si coalizzano e lo fanno cadere dalla cattedrale, quindi muoiono tutti, in pratica, è una carneficina. Qual è l'insegnamento importante? L'insegnamento di questa storia. Quasimodo, uomo brutto e deforme, ha un cuore d'oro. È brutto fuori e bello dentro, mentre il vescovo più alta carica è brutto e deforme, dentro, in tutto il romanzo, Vittor Hugo è anche anticlericale, quindi in tutto il romanzo si vede questa figura abietta, brutta. E Frollo, il vescovo, vuole ripulire il male, e vuole ripulire Parigi dal male, ma il male è dentro di sé. È un classico dei nevrotici che agiscono fuori per non vedere il male che hanno dentro. Loro sentono questo desiderio di purificazione, ma anziché purificarsi dentro loro, guardano il male che è all'esterno. Questo è un classico di tutti i nevrotici. E ancora oggi, la Chiesa, il territorio della Chiesa, è sotto la giurisdizione del vescovo, mentre, tutti gli altri locali della città sono sotto la giurisdizione del sindaco. Questo serve anche a noi ancora oggi, perché noi abbiamo a volte confusione tra dove arriva il potere del vescovo, dove arriva il potere del sindaco. Sono due cose ben distinte, anche distinte dal concordato che Giovanni Paolo II ha fatto con lo Stato italiano. Frollo, il vescovo, brucia di passione per Esmeralda. Ma anche qui è una persona strana, sto Frollo, come di persone strane ce ne sono in giro. La colpa è di Esmeralda, perché Esmeralda è bella. E quando si incontra con Esmeralda, gli fa questa proposta: o ti concedi a me, o me la dai, come si suol dire, dice, o io ti faccio morire. Quindi scegli tu che cosa vuoi fare e Smeralda sceglie di morire. E una persona, praticamente Frollo è una persona che non ha coltivato, educato il suo corpo ad essere tempio dello Spirito Santo. Siamo nel 1482, capisco, ma dove il corpo doveva essere represso. Ma come più volte vi ho ricordato, quando reprimiamo il corpo, prima o poi si ribella. Il corpo è il tempio dello Spirito Santo. Noi siamo la cattedrale di Dio. Questo corpo va educato nel cibo, va educato nella sessualità, va educato nella vista, nell'ascolto, in tutto. La famosa disciplina, la famosa ascesi, che è stata condannata adesso in questo clima di estrema libertà, che però diventa libertinaggio. Una casa, una chiesa va tenuta in ordine, quindi anche la nostra interiorità va tenuta in ordine se vogliamo la pace, se no saremo sempre squilibrati. E anche qui, da questa sessualità non educata, la colpa è di Esmeralda. Perché tu sei bella e quindi mi concupisce, bellissima la canzone del prete innamorato, veramente questo urlo di questo prete innamorato nel musical. E quindi la colpa è sempre degli altri, anche di essere belli, e come dice il piccolo principe, se ami un fiore lo coltivi, non lo cogli. E Quasimodo, ecco, qui chi ama veramente è Quasimodo. Quasimodo ama Esmeralda e la rispetta nelle sue scelte. Ti ama, cioè lui la ama, non è riamato, ma la rispetta nelle sue scelte. L'amore si propone, non si impone, anche l'amore sessuale. I primi consiglieri, qui è importante. I primi consiglieri di Quasimodo, quelli che lo consiglieranno tutto il tempo, i suoi amici, sono le statue di pietra. Ascolta la voce di Dio anche nelle persone grezze come pietre. E qui c'è il cammino spirituale interiore. A quel tempo e anche oggi si divide in quattro passaggi. Il primo punto di partenza è la pietra. Tutti, ecco, la pietra delle cattedrali, come è stato il canto. E la pietra è l'inizio, perché all'inizio noi siamo grezzi, come Michelangelo che vede un blocco di marmo e lì dentro vede il David, vede le sue statue. Quindi noi siamo questa statua, questo pezzo grezzo che si deve modellare. Ma anche da queste persone grezze, da questi pezzi di marmo grezzi, può scaturire una scintilla. Nel messale, nella liturgia pasquale della notte di veglia, il fuoco bisognerebbe accenderlo strofinando due pietre, e si sta tutta la notte lì. Io mettevo la diavolina così si accende subito, ma ricordo padre Giacomo che metteva i rami di ulivo, che bisogna accendere con i rami di ulivo e soffia di qua, soffia di là, l'arbeglia, no? La notte si stava incendiando pure lei. Insomma, sceneggiate ce ne sono state. Comunque, le persone grezze, strofinandosi, possono fare scintilla. A volte sono scintille di rabbia, ma possono essere anche scintille divine. Il secondo passaggio da pietra ad acqua si diventa canale dove scorre l'acqua, acqua che deve scorrere, acqua che deve scorrere, non palude. Ecco, qui c'è il passaggio, Ezechiele 47:11. Le paludi non saranno risanate, saranno abbandonate. Qui è il cammino spirituale dove noi interagiamo con gli altri. Come capiamo che da persona pietra grezza siamo diventati canale di acqua? Se le persone si rivolgono a noi, se ci chiedono un consiglio, se ci chiedono, oppure se chiedono una catechesi, una cosa, noi crediamo, sentiamo di essere diventati canali quando in un certo senso ammaestriamo. Possiamo ammaestrare come sto facendo io qui dal pulpito, oppure fra di voi quando parlate, qualcuno chiede un consiglio. E quello che ci ha detto Gesù oggi al termine della preghiera del cuore: ammaestrate tutte le genti, che non significa fare i maestri, perché è stato chiaro, l'unico maestro è Gesù, non fatevi chiamare maestri. L'ammaestramento è educere, tirar fuori. Come quando ti chiedono un consiglio, non è che vogliono un consiglio, vogliono una conferma, oppure che tu li aiuti a tirar fuori il meglio, la soluzione che loro hanno già in testa. Quindi questo è il secondo passaggio. E il terzo passaggio è diventare pane. È il riferimento all'Eucarestia. Attenzione, non fare la comunione, ma diventare comunione. Non mangiare l'ostia, ma farsi mangiare dai fratelli. Questo è il senso dell'Eucarestia, che noi abbiamo relegato nella liturgia, facciamo la comunione, oggi ho fatto la parte mia, e sono a posto con Dio e con i fratelli, si aggiustino loro. E diventiamo pane che gli altri si fanno mangiare. E quindi questo è il terzo passaggio. Il diavolo, quando ha tentato Gesù, ha detto: di che queste pietre diventino pane. Vuol far saltare il passaggio evolutivo del cammino spirituale, ma non si può. È tutto come noi da bambini non diventiamo giovanotti, ma c'è un cammino dell'infanzia, dell'adolescenza, della prima giovinezza, così è anche il cammino spirituale. Non è che diventiamo subito dei guru o dei maestri, è un cammino che si fa volta per volta. La natura non fa salti. L'ultimo stadio è quello che dura tutta la vita, è lo stadio del sangue, dove, ecco, questo è il mio sangue versato per molti in remissione dei peccati. Quando le cose non sono più esterne a noi, quando essere Eucaristia non è più un farsi mangiare, a volte può essere un sacrificio, a volte è qualcosa che è come il sangue che scorre nelle tue vene e non ne puoi fare a meno. C'hai contro il mondo come Gesù, c'hai contro il mondo, c'hai contro la famiglia, c'hai contro, ma l'unico a cui tu fai riferimento e che senti gorgogliare nel tuo cuore e nelle tue vene è il Padre. e lo Spirito Santo. A questo siamo arrivati, dobbiamo arrivare. Ecco, oggi bellissimo, la signora Ornella Ranza mi ha fatto una bellissima testimonianza. Ornella Ranza è la super direttrice della Casa del Riposo del Pariani, che c'è a Oleggio, una delle case di riposo più belle, devo dire la verità. Pensavo quando ero a Oleggio da vecchio ritirarmi lì, ma non ci sono arrivata, diventare vecchio a Oleggio. Comunque, mi ha detto che la signora Ornella, che io ho detto che era morta, invece è viva! Alice Zanella. Siccome è morta Antonietta, la Grandaliga di Antonio Pilatore, sarà morta anche lei. Comunque, vabbè, Alice è viva quella che è analfabeta. Però mi diceva Ornella, dice, guarda che Alice, fermi tutti, Alice è molto avanti, perché noi siamo ancora allo stadio di Gesù. Lei parla già di Spirito Santo. E quindi, che tra l'altro io mi ricordo, dissi io di venire alla fraternità, lei restò vedova, questo marito, sono veneti loro, vero? E marito che era tutto, e ha detto, senti, vieni a pregare con noi, vedi come ti gira. E da lì fece un cammino di conversione. Però vedi, lei, analfabeta, già è andata oltre nello Spirito Santo, quindi non dipende dalla cultura, ma dipende dall'unzione e da quello che noi, perché quando diventa sangue, ecco, allora è lo Spirito Santo che scorre nelle tue vene. Allora, ritornando poi alle ultime, il vero mostro della storia è Frollo, e il vero mostro è il giudice vescovo. L'apparenza inganna, mentre Dio guarda al cuore e guarda ai frutti. E che lui ha un'alta carica, ma che frutti ha fatto in tutta la sua vita? Frutti di morte. E poi, appunto, c'è l'ultima che dicevo, nel film della Disney, Esmeralda si sposa con Febo, qua Simbo è amico, i film non li ho visti, cioè sono due, ma li ho cominciati, erano noiosi, li ho lasciati perdere. Nella storia del romanzo di Victor Hugo muoiono tutti, come nel musical, mi pare che Febo resta vivo, non lo so. Comunque, i personaggi principali, Esmeralda e Quasimodo, muoiono, e il gobbo Quasimodo termina con questo canto bellissimo che adesso canteremo anche noi.